vostri sogni si fanno pesanti. Ricchi, poveri, politicanti, siete figli della merda. Noi scaviamo dentro il buio, vomitiamo sangue sulle vostre verità. Benvenuti tra i rifiuti.
E bentornati tra i rifiuti, puntata 105, dopo una pausa non voluta da noi, certamente.
Colpa del capitale.
Per colpa del capitale, e fra l'altro il capitale che ci sta sottraendo anche un altro validissimo redattore, anzi più di un validissimo redattore, a cui mandiamo i nostri saluti affettuosi. In queste tre settimane tanti altri programmi di Radio Stacchio vi hanno tenuto compagnia, lo sappiamo bene, si va da Kowalski a Zitto Prego, Katie Lucky in Kentucky con la Dabbona, e Ducali Croc, e tutti questi programmi appunto che riempiono il nostro piccolo palinsesto di radio.
Sappiamo, ma anche il cuore,
un piccolo grande palinsesto,
piccolo grande palinsesto, sappiamo che vi danno i bacetti sull'orecchio, soprattutto uno in particolare. Noi siamo più per la lingua in bocca, però basta che ci sia amore, è quello che vogliamo con il nostro programma. Partiamo dalle basi, però. Le basi quali sono? Cos'è BTR, per chi non lo sa, è un programma di autodifesa dalla carta stampata, difesa a forbice in mano, perché loro hanno il potere, noi abbiamo le forbici, possiamo ritagliare i loro articoli, possiamo inquadrarli, possiamo smontarli, possiamo leggere tra le righe, andare a guardare quello che negli articoli non trova spazio, notizie che non ci sono neanche sul giornale. E in questa puntata riprenderemo quello che abbiamo fatto, insomma, anche nelle altre 104 puntate, che vogliamo continuare a fare ancora per un tot, grazie anche a voi che ci ascoltate, che ci mandate magari dei contributi, sempre i soliti indirizzi e contatti, ricordiamo sempre il form sul sito di Radio Stacchio, e niente, siamo tornati per restare. For BTR, a lovely program.
Finché cambiamo il sound di sottofondo, una notizia così veloce che può forse un po' descrivere anche alcune cose del momento: hanno votato in Iran e in Francia per le regionali, affluenze molto basse, in Francia 32-33%, in Iran comunque sul 40%, meno della metà.
E prendiamo questo articolo, questi due articoli anzi, dall'Arena di Verona di sabato 19 giugno e domenica 20 giugno, relativi a un fatto molto grave che è successo qua in Italia la settimana scorsa, cioè l'omicidio di Adil, uno dei coordinatori regionali del SICOBAS in Piemonte, travolto a Novara da un camionista fuori da una ditta della logistica, la logistica della Lidl, della catena commerciale Lidl, durante un picchetto del sindacato SICOBAS, appunto, di cui era parte ed era coordinatore. Ci sono due articoli, fra l'altro, vabbè, il primo articolo è all'indomani del fatto, perché appunto è di sabato, l'altro articolo invece parla più anche del corteo che c'è stato invece sabato stesso a Roma. Era già previsto, perché si trattava di una giornata di mobilitazione, quella di venerdì, all'interno di uno sciopero della logistica chiamato da parecchio tempo. A Roma deve esserci già, diciamo, in programma questa manifestazione. Dopo la morte di Adil è diventata anzi un'occasione ancora, diciamo, di maggior richiamo per il mondo della logistica e non solo. La dinamica come viene descritta, come viene affrontato dall'Arena questo avvenimento: camionista forza il presidio, sindacalista travolto e ucciso. La tragedia è avvenuta davanti al centro distribuzione Lidl di Biriandrate, nel Novarese, durante un picchetto per i diritti sul lavoro. Draghi ora si faccia piena luce. Riportano infatti le parole del premier Mario Draghi, che dice: è necessario che si faccia subito luce sull'accaduto. Che vabbè, è un po' una di quelle frasi che sentiamo spesso dire quando le cose si sanno, ma bisogna prendere tempo, perché non si può dire le cose magari come stanno, e quindi allora bisogna capire cosa è successo. In realtà quello che è successo sembra purtroppo molto chiaro, anche da racconti appunto di chi era presente sul posto. E ovviamente, diciamo, la stampa e quello che diciamo, la narrazione mediatica si concentra sulle responsabilità individuali, cioè sul camionista che in effetti ha travolto questo lavoratore, questo coordinatore del SICOBAS, ma in realtà appunto la dinamica legata delle scelte è un po' più a monte, un po' più legata alla gestione del magazzino, legata appunto alle dinamiche che ci sono nei rapporti sindacali e comunque nella repressione di quelle che sono le lotte operaie nei magazzini. Tant'è, e questo pure l'Arena deve può ammetterlo, ricorda molto i fatti del 2016 a Piacenza, dove Abdel Salam Facchino, 53enne di origine egiziana, fu travolto da un tir all'esterno di una ditta piacentina di logistica, mentre era in corso una vertenza tra il sindacato USB e i vertici dell'azienda. Parla anche il leader della CGIL, Maurizio Landini: la morte di un sindacalista investito durante un presidio sindacale è un fatto gravissimo e inaccettabile, su quale è necessario fare presto piena luce. Ancora una volta, insomma, questa espressione che curiosamente è la stessa del premier Draghi e del capo della CGIL. Landini, che avverte la logistica, stanno verificando troppi episodi di intimidazione e di violenza che mettono seriamente in discussione la libertà sindacali. Peccato che poi che questi, diciamo, episodi di intimidazione e di violenza che mettono in discussione le attività sindacali sono avvenuti da mesi. Appunto, Tech Sprint a Prato è uno degli episodi più recenti, Zampieri, che è un appalto di FedEx TNT a Lodi, che è successo ripetutamente, aggressioni in quel caso di gruppi di vigilanza privata pagati da Zampieri e quindi di fatto pagati dalla FedEx, la FedEx TNT, che hanno attaccato i picchetti, e anche tanti altri episodi minori, appunto. Quindi c'è un clima nella logistica che va avanti da, in realtà, non neanche da un anno, ma avanti da proprio da quasi un decennio. E la CGIL è abbastanza parte integrante anche della problematica diciamo, logistica, tant'è che anche questi sindacati di base, che sono protagonisti un po', comunque organizzazioni, strumento dei lavoratori protagonisti di queste vertenze, si sono scontrati anche con i sindacati confederali, anche nel caso di Piacenza, insomma sono stati degli episodi anche abbastanza significativi su cui, diciamo, il giornale glissa, preferendo concentrarsi sul fatto che i confederali hanno reagito a questo omicidio con uno sciopero chiamato sul posto di lavoro a Novara. E c'è un altro articolo che parla, vabbè, anche di questo, un particolare che, se vogliamo, anche un po' rimane un particolare, dà da pensare il fatto, appunto, comunque, che questo camionista, dopo, dice l'Arena, dopo il tragico fatto, ha chiamato un sovrintendente di polizia che l'ha invitato a tornare indietro per evitare di andare incontro a guai peggiori. Questo sovrintendente era un suo padrino di cresima, a quanto pare, comunque un amico di famiglia, e lui l'ha chiamato per capire cosa dovesse fare, cosa fosse meglio fare, insomma, dopo aver investito questo sindacalista. Fra l'altro, anche la notizia di un giorno fa è che questo camionista è stato messo ai domiciliari. Ora, personalmente, non è per focalizzarsi sul fatto domiciliario del carcere, perché appunto il carcere non lo auguro a nessuno, ma ti fa capire anche il peso che viene dato alla vita umana, appunto, all'interno di queste vicende, perché appunto i domiciliari sono stati dati a chi aveva fatto i picchetti come risposta, appunto, alle loro azioni. Il domiciliario viene dato al camionista che travolge una persona. Però, appunto, ripeto, il problema va al di là della responsabilità individuale, va un po' nel contesto che l'ha creato, perché appunto anche lì un cancello è stato varcato, qualcuno questo cancello, se era chiuso, deve averlo anche aperto. Diciamo, una dinamica da chiarire, ecco, purtroppo è abbastanza chiara. E comunque ricordiamo che c'è stata questa manifestazione a Roma, c'è stato anche un corteino a Verona venerdì in risposta a questo omicidio, e anche da ricordare questa cosa, che nell'Italia, appunto, in questa fase di ripartenza, di comunque normative incerte, vaghe e confuse, in cui comunque si dice non si può fare i cortei, non si può manifestare così liberamente, in realtà ci si può prendere la possibilità di manifestare in piazza. Padronale, la tensione fuori dalla norma, come quando in metro a Bruxelles segnalano un pacco bomba. Il premier si limita solo ad un retweet, è troppo occupato dalla campagna per il sì. E se io parlo di questa storia di merda è perché spero non sparisca troppo in fretta dall'agenda. Amico, ascolta bene, aziona quella testa, si muore se si manifesta e non solo a Piacenza. Abdelsalam, Abdelsalam, è stato ucciso in nome del profitto. Abdelsalam, Abdelsalam, è complice chi resta zitto. Abdelsalam, Abdelsalam, lottava per la propria gente. Abdelsalam, Abdelsalam, non è stato vittima di un incidente. Passiamo invece alla cronaca adesso cittadina, questa è appunto città che nostro malgrado ci tiene a fare le sue mura. Aggressione in centro, perché ogni tanto capita, succede, appunto, ci sia un'aggressione nel centro storico, e non solo nel centro storico. Allora, questo fatto, vabbè, è sempre delicato alla fine quello di cui andiamo a parlare. Noi proviamo a diciamo un po' decostruire gli articoli. In questo caso è una firma di punta dell'Arena, la solita A.V. E non si sa bene cosa sia successo. L'articolo verte fondamentalmente su questo, nel senso che si parla di una dinamica che ricorda altri fatti molto brutti che sono successi a Verona, cioè appunto un'aggressione con il pretesto di un accendino, di una sigaretta negata. Sigaretta negata, quello che è successo a Nicola Tomasoli, appunto ammazzato a Verona anni fa da fascisti appartenenti alla destra fascista. Riemerge questo fatto nell'articolo in forma di, non si capisce se è una domanda fatta dalla giornalista, perché dice appunto: alcuni hanno ricordato a questa persona che è stata appunto picchiata il caso di Nicola Tomasoli. Quella volta a scatenare la violenza era stata sigaretta negata. Sì, questo è virgolettato, mi hanno detto che era accaduto questa cosa, io non me lo ricordavo. Questo episodio comunque non mi limiterà. tornerò alla mia vita di sempre e vabbè, insomma, avanti così. L'altra cosa che viene detta nell'articolo e che in realtà è in contraddizione con quello che era uscito sulle versioni online, le versioni online si diceva non sa dire se erano italiani o stranieri gli aggressori, qua invece si dice questo ragazzo che mi sembra non fosse italiano poteva essere marocchino, che anche lì è una formula abbastanza non mi sembra fosse, potrebbe essere, boh. Viene da chiedersi anche sempre quanto sia quello che uno dice, quanto quello che viene scritto, quanto diciamo coincidono le due cose. Diciamo, se uno legge questo articolo, ecco, quello che capisce è che c'è stata un'aggressione forse da immigrati o comunque gente straniera e per motivi futili, e tanto è. Noi non sappiamo come sia andata la cosa, l'unica roba che mi viene da notare è che purtroppo in questo ultimo periodo sono ripartite delle micro ronde di gruppi fascisti in varie zone della città, e fatalità, in quello stesso giorno c'era stata un'iniziativa, una specie di semi biciclettata nelle zone del centro storico, ore prima di questo fatto. Però diciamo che rimane sempre un po' questo dubbio se ci siano di mezzo i soliti noti, diciamo.
Intanto anche a Verona c'è chi si sta preparando per le elezioni del 2022. È comparso questo Traguardi, movimento civico, diciamo più o meno centro-sinistra, che lancia lo slogan per il 2022 con dei manifesti. Ehi Verona, punto esclamativo, ci diamo una mossa, punto di domanda. E tra l'altro hanno organizzato un evento che si chiama Ripartiamo dall'ambiente, dice qua l'articolo. Sì, ma come? Una domanda che potrebbe essere anche sotto al ci diamo una mossa.
Sì, ma per andare dove sta mossa?
Pure. Comunque c'è un altro articolo, perché questi manifesti sono stati imbrattati con una serie di scritte firmate da delle celtiche, tipo infami, cose del genere. E la cosa curiosa è che c'è una grande condanna di questi fatti da più parti, tra cui anche il PD, e viene comunque, dicendo magari anche all'interno delle critiche anche giuste magari agli attori di questi gesti, però la cosa che ci viene subito da dire è come mai quando viene imbrattato un manifesto di un partito la condanna alle azioni fasciste arriva Da così tante parti e con anche un eco sul giornale, quando per fatti comunque forse anche più gravi non succede e tanti non si sbilanciano a dare in posizioni, anzi magari si minimizza, chissà perché. Forse perché in questo caso quello che è in pericolo è la democrazia.
E finalmente ce l'abbiamo, l'articolo dell'estate, l'articolo fresco che ci fa muovere il sandalino. Caos in stazione, intervento della Polfere e dei Carabinieri a Peschiera. Lunedì 14 giugno 2021, all'Arena di Verona, gruppi di giovani bloccano i treni per ore. Il sospetto è che ci sia un fenomeno che parte dai social per concretizzarsi in azioni come queste. E quali sono queste azioni? Infatti c'è una bella foto di passeggeri accanto a un regionale per Milano fermo sui binari, quindi fondamentalmente vabbè, una foto come tante altre che potessero essere fatte in una stazione qualsiasi. L'articolo dice centinaia di persone in stazione, quasi tutti giovani in braghette corte e ciabatte, ragazzi che hanno presumibilmente passato la giornata sul Garda e poi in serata dovevano rientrare a Brescia o a Milano. Ma c'erano davvero troppi passeggeri, non sarebbero state rispettate le normative antiassembramento e così il personale in servizio ha tentato di far scendere dei gruppi, ma è scoppiato il caos. Alcuni giovani italiani, latinos e alcuni altri di colore hanno iniziato a staccare parti del regionale, impedendo di fatto che ripartisse. Sul posto la polizia ferroviaria ha chiesto l'ausilio dei carabinieri, poi da Verona sono state fatte partire altre pattuglie delle volanti. È stata una situazione paradossale, ha detto il collega Antonino Raso della Gazzetta del Sud, che era il suo regionale diretto a Milano. C'è stato un vero e proprio assalto al treno, ragazzi che si fumavano spinelli con fare strafottente, staccavano pezzi di treno, io non ho mai visto una situazione del genere. A un certo punto c'era gente ovunque, persino quelli che avevano pagato il regolare biglietto sono stati fatti scendere dal treno regionale perché non potevano proseguire a viaggiare se prima non venivano fatti tutti i controlli. Sono passate alcune ore prima che la situazione tornasse alla normalità. Ho acquistato un biglietto per il Frecciarossa, ma poco dopo mi è arrivato un messaggio. La informiamo che per consentire un intervento delle forze dell'ordine alla stazione di Peschiera, il tempo di viaggio del treno che lei da lei prenotato è superiore ai 50 minuti. Alla fine, dopo le 21, siamo ripartiti, ma quello a cui ho assistito è il fallimento del sistema Stato. Le linee dei treni debbono essere potenziate. Purtroppo la sensazione delle forze dell'ordine è che la situazione non fosse così accidentale e che i giovani si diano appuntamenti sui social nelle stazioni con l'intento poi di creare il caos anche per non pagare il biglietto. Ieri sera sono state identificate alcune persone, ora si svilupperanno ulteriori indagini per capire se davvero ci sia un nuovo fenomeno. Sempre sul Garda, sabato notte, gruppi di giovani sono scappati senza pagare il conto in alcuni locali. E dice l'Arena, c'è un nuovo fenomeno forse sul lago di Garda, che è la gioventù. Cioè la gioventù sul lago di Garda, attenzione, non succedeva da almeno 20 anni, da quando c'erano i pensionati tedeschi, invece adesso ci sono i giovani. Effetto del Covid, boh. Ecco, questo è il racconto che ha fatto il giornale. Poi diciamo che c'è questa leggera tendenza a un po' amplificare le cose, a vederci appunto in questo caso una regia esterna, quasi appunto giovani che pianificano cosa facciamo oggi, andiamo in stazione e la mettiamo a soqquadro e che
fumiamo gli spinelli e stacchiamo con i
fare
treni,
strafottente
con fare strafottente.
E diciamo, boh, non so, penso che tutti abbiamo preso dei treni in questo periodo e sono scene abbastanza, come dire, più o meno già viste, magari ecco, senza forse questi exploit si sono successi di pezzi staccati, pattuglie che arrivano a mille, quello immagino che sia veramente successo, però abbastanza consueto ormai che, visto che le normative anti-Covid sono in vigore, visto che i regionali sono depotenziati, come ammette anche il giornalista della Gazzetta del Mezzogiorno, visto che Trenitalia ti fa pagare il biglietto, ti fa salire su, ma quando sei su ti dice aspetta che siete un po' troppi, magari scende qualcuno a questa stazione, è anche facile che uno dica io non scendo alla stazione, arrivo fino a destinazione e che succeda magari quello che succede. E che pare sia successo. Poi appunto, vabbè, il fenomeno del diciamo non te pago nei locali, ecco, non è che l'hanno inventato questi. Insomma, fa anche piacere sentire, non so, che succedono ancora queste cose.
Portano alto il nome della tradizione.
Sono tradizioni anche queste da riscoprire. E poi anche appunto il creare il caos per non pagare il biglietto forse è un po' eccessivo, cioè come pensare che sia successa questa cosa. Tendenzialmente c'è chi il biglietto non lo paga perché i soldi poi magari non ce li ha, o quei pochi che ha preferisce spenderli per altro, non regalarli a Trenitalia che coi soldi ci fa varie cose brutte. E niente, ecco, insomma, questo è un articolo di colore, diciamo, dell'Arena. Vedremo se ci sarà, potrebbe essere l'inizio di una nuova serie, ecco, dopo le Baby Gang c'è un po' la versione lacustre, le Baby Gang nel lago di Garda, perché erano usciti degli articoli recentemente che dicevano appunto addirittura allerta Baby Gang in arrivo dalla Lombardia, si muovono in gruppi di 100 persone, la situazione è ingestibile. Questo era un articolo online
gruppi sull'Arena. Di 100, ma essendo baby sembrano gruppi di 50, quindi attenzione, fate
sono difficili da riconoscere cose.
Che viene al lago domani,
eccolo.
Sole, mare, ma che caldo fa. Sole, mare, ma che caldo fa.
Saremo in tanti, Rimini ci aspetta, pochi soldi in tasca, mi bastavano però la lambretta, ho fuso a Piacenza, mi sono speso tutto per poterla rispedire.
Sole, mare, ma che
caldo fa. Sole, mare, ma che caldo fa.
Dormiamo in quattro dentro una stanzetta con il sacco a pelo, l'acqua, le caviglie e poi facciamo solo una via dal giorno, niente di contorno, ma ci divertiamo assai.
Vamos alla playa, cantiamo noi Ringheira, che siamo di Torino e sulla playa ci abbronziamo. Sole, mare, ma che caldo fa. Sole, mare, ma che caldo fa.
La notte nostra quanti bei locali al bandiera.
E rimanendo nella zona del lago, parliamo di nuovo di torri. Per l'ennesima volta, sempre per colpa del sindaco Nicotra che fa parlare di torri.
Ciao Stefano, un bacio.
Il sindaco più duro del West,
che è veramente uno sceriffo, più sceriffo degli altri sceriffi attorno. Ciclisti indisciplinati, su questo articolo dell'Arena domenica 20 giugno, via a multe e rimozione. Nuova ordinanza del sindaco per mantenere il decoro vietando le soste selvagge. Linea dura del comune di Torri contro i parcheggi selvaggi delle biciclette. Il sindaco Stefano Nicotra ha emesso un'ordinanza, la numero 87.
E basta? E basta?
Non so da quando parte, però comunque vabbè. Modifiche urgenti all'area pedonale urbana nel centro storico del capoluogo. In ogni angolo del paese ci sono biciclette parcheggiate ovunque, fuori dagli appositi spazi dedicati, cioè le rastrelliere. La situazione nelle ultime settimane è diventata insostenibile, afferma il sindaco, mentre mostra sul suo cellulare decine di fotografie scattate negli ultimi giorni in cui si vedono bici parcheggiate dappertutto, specialmente sulle aiuole di Lungolago, in piazza Calderini e sul molo De Paoli. E ancora coppie di biciclette legate a pali, grondaie, tronchi e ciclisti che sfruttano il piccolo spazio verde vicino a qualche albero per sistemare gli attrezzi e fare una riparazione volante al proprio mezzo. Allora, se te ti si rompe la bici, vai dal meccanico di Torri e te la fai riparare da lui, va bene?
Ma mi sa che c'è un amico di Stefano,
sindaco,
di
però,
Stefano Nicotra, che ha un posto apposito per voi.
E comunque ci viene da chiederci, chiedevamo che prima, quando abbiamo scovato questo articolo, come cazzo ci deve andare una Torri con la Lamborghini noleggiata al centro auto lì di Garda? Non so, perché abbiamo letto l'estate scorsa, se vi ricordate, che era ordinanza, non poteva più parcheggiare coi camper, coi furgoni a Torri, non si poteva parcheggiare da nessuna parte, perché a meno che tu non avevi prenotato per andare in un campeggio
a Torri, si entra solo con la carta di credito
o in un hotel, quindi in camper si può andare, furgone neanche, in bicicletta neanche,
anche in macchina comunque è difficile per quel buco che è Torri, comunque, quindi di fatto come ci si può muovere a Torri non si sa.
Quello che continua il sindaco dicendo: la maggior parte delle persone che lasciano la bici in questo modo sono turisti stranieri e non individuabili dalle grandi borse ai lati delle biciclette.
Ricordate
che hanno solo i turisti,
se vedete
comunque
delle borse sulle biciclette, quelli turista sono turisti.
Ma poi la questione è anche: avete voluto i turisti e tenetevi le biciclette, è tu a bicicletta, pedala.
È che vuoi solo i turisti, quelli con i skate che arrivano in barca. Da qui la decisione di emettere l'ordinanza in cui si sottolinea proprio l'aumento dei ciclisti e la sosta delle bici nelle zone più disparate, compresi i percorsi pedonali, aiuole pubbliche, a ridosso delle alberature, degli alberi, o appoggiate alle facciate degli edifici. Nel documento comunale si ravvisa inoltre la necessità di disciplinare la circolazione dei veicoli per garantire la sicurezza, la tutela del patrimonio pubblico e privato e il decoro.
Sempre importante.
Divieto di transito di sosta delle bici in area pedonale. Questa sarebbe l'ordinanza, in cui si rimarca che le bici che si trovano nell'area pedonale urbana devono essere lasciate in sosta solo nell'apposita rastrelliera, ma soprattutto per quelle fuori dagli spazi destinati al parcheggio scatteranno multe con la rimozione dei veicoli. Il divieto di circolazione è multa di 33 euro, quello di sosta 42 euro. Dice che hanno messo questa ordinanza per una questione di sicurezza, rispetto delle piante, gli edifici e decoro del centro, e finisce così: ciò a cui abbiamo assistito con decine e decine di bici parcheggiate ovunque non va bene, ma c'è chi non si rende conto del problema, ravvisa il sindaco. abbiamo fermato alcuni ciclisti che avevano legate le loro bici attorno al tronco di un olivo in piazza Calderini. Alle nostre osservazioni sul parcheggio, loro ci hanno chiesto che cosa avevano fatto di sbagliato. Bisogna davvero cambiare mentalità. Dici, cioè qua, incredibile, veramente, non si è fermato, aveva iniziato col Covid a girare e dire, ah, che io ti do la multa, sono il sindaco, probabilmente continua a farlo. Il sindaco in persona che arriva con la scorta di polizia locale alle spalle a dire che non puoi legare la bicicletta.
Questo è il mio paese, straniero! Prendi il tuo cavallo e gira i tacchi, gli stivali.
E ci sono tre foto di... non si capisce, l'ho chiamato in maniera strana. Parcheggio fai da te, uno. La prima foto, con due foto vicino a un albero. Parcheggio fai da te, due, con altre due bici legate a un palo. E poi c'è il parcheggio fai da te, tre.
Tre con, foto, con tre didascalie, ridondanti, ma ti piace
tre
così.
Tre bici legate a un palo. Quindi, foto di bici legate a pali. Che
poteva essere pali di qualsiasi posto.
Selvagge.
Che poi mi viene anche da chiederci, cioè, anche con questo discorso della sicurezza e del decoro, dove, non capisco io nella mia ignoranza magari, ma dove danno fastidio queste biciclette? E la cosa più folle è la frase che hai letto prima, che si viene addirittura a parlare di tutela delle piante, se un catenaccio insomma è legato attorno a un ulivo, che poi chissà, si parlerà di qualche ora, perché voglio dire, non penso che le lasciano la bici lì per giorni e giorni o l'abbandonino, anche perché con le belle borse attorno non si capisce, se non per
è che tu sei uno di quelli che non si rende conto,
i ristoranti, gli alberghi e gli introiti.
Ma per fortuna che ci sono dei sindaci così che ci vengono a dire quello
devi
che non
cambiare
sappiamo.
Mentalità,
devo cambiare mentalità.
Farà piacere un bel mazzo di rose e anche il rumore che fa il cellophane, ma una birra fa ancora di più in questo giorno appiccicoso di caucciù. Sono seduto in cima a un paracarro e sto pensando agli affari miei. Tra una moto e l'altra c'è un silenzio che descriverti non saprei. Oh, quanta strada nei miei sandali, quante ne avrà fatta Bartali. Quel naso triste come una salita, quegli occhi allegri da italiano in città. E i francesi ci rispettano, che le palle ancora gli girano. E tu mi fai, dobbiamo andare al cinema e al cinema ci tu. Zazzazzarazz, zazzarazzazz, zazzazzarazzarazz, zazzazzazz. È tutto un complesso di cose che fa sì che io mi fermi qui. Le donne a volte sì sono scontrose, o forse hanno voglia di farla pipì. E tramonta questo giorno in arancione e si gonfia di ricordi che non sai. Mi piace restare qui sullo stradone, impolverato, se tu vuoi andare vai. E vai che io sto qui e aspetto Bartali, scalpitando sui miei sandali. Da quella curva spunterà quel naso triste da italiano allegro. Tra i francesi che si incazzano e i giornali che svolazzano, c'è un po' di vento, abbaia la campagna, c'è una luna in fondo al blu. Arratata, arratata, taradata, arratata, taradata.
Ma rimaniamo nella cronaca locale. Domenica 21 giugno 2021 l'Arena si sposta a Velo Veronese, dove l'ascensore in piazza non c'è, ma è polemica sulla richiesta. Discussione in consiglio comunale sul voto per dare il permesso a un imprenditore locale. Albi, dalla minoranza, chiede spiegazioni. Il sindaco Varalta risponde: non deturpa la vista.
Che comunque, scusa, ci sta che ci sia la discussione prima che facciano, sai, questa cosa che sembra strana, in realtà secondo me è anche...
Esatto, messo giù un pochino così, non si capisce bene.
Si lamentano ancora
bene.
Prima che ci sia, eh beh sì. Cioè.
Come se fosse strano, dovrebbe essere così, e questa volta è così. Di cosa si sta parlando? Si parla di un ascensore che, a giudicare dalla foto, in questo splendido
rendering.
Abbiamo questo splendido rendering in cui viene mostrato l'estensione verticale dell'ascensore che va a ricoprire la bellezza.
E che vuoi mostrare l'estensione orizzontale dell'ascensore?
Pensate, ma quella verticale è ancora più impressionante perché va a coprire addirittura l'altezza di, pensate ascoltatori,
la Torre Eiffel!
No, di più!
Due
piani. Un ascensore quindi sicuramente
arriva al secondo piano, arriva al primo piano.
Arriva al secondo piano, okay. Quindi dal piano terra tu puoi salire di due piani. E quindi di cosa si parla? È un ascensore privato di un albergo di questo imprenditore.
Ma è l'ascensore di cristallo del famoso libro di Roald Dahl?
No, anzi, è anche abbastanza bruttino. Lo ricorda un pochino perché ha queste, insomma, ne avrete già visti, è un ascensore esterno appunto con a vetri, insomma, quindi non puoi neanche scaccolarti e schiacciarti i brufoli dentro quando sei da solo, che è una cosa importante per gli ascensori.
L'attività principale, quasi, l'attività, servono direi un po' quello, sistemarti, siamo anche i capelli,
esatto,
farti bello.
Non è salito ancora di un piano, anzi, sta solo sulla carta e nelle intenzioni di chi lo ha proposto, ma l'ascensore di Piazza della Vittoria ha già fatto salire le polemiche dentro e fuori il Consiglio Comunale. Comincia così. È nato addirittura un gruppo per protestare contro l'ipotesi dell'ascensore, che però è sospettosamente scomparso prematuramente dopo 4 giorni di vita. Non si capisce bene e l'articolo non ci dà maggiori approfondimenti a riguardo, ma andiamo avanti. Appunto a chiederlo è un imprenditore del paese, appunto per facilitare la salita di questi due piani della sua struttura alberghiera. È necessario chiedere il consiglio, chiedere appunto l'approvazione al Consiglio Comunale per una questione di rispetto delle distanze dalla piazza, quindi dalla proprietà pubblica. E di fatto quindi si sta parlando in consiglio di questa cosa e sono stati appunto sollevati forti dubbi circa appunto l'interesse pubblico dell'opera. Simone Albi, il capogruppo di minoranza e architetto, dice: per due volte il sindaco è invitato ad aderire per alzata di mano e per due volte si sono viste soltanto due mani alzate, una ricorrenza un po' così particolare del numero 2. La sua mano è quella del consigliere Federico Pomari, quindi non esattamente quello che si può definire unanimità. E, insomma, continua Albi, abbiamo solo richiesto che ci sia una valutazione più approfondita dell'intervento, nell'ottica appunto della salvaguardia di una delle piazze più tipiche e meglio conservate della Lessinia, per carità. E il sindaco Mario Varalta risponde appunto, oltre a un lapidario non deturpa la vista, che comunque è una frase un pochino poco suffragata da altri argomenti, insomma un pochino lapidaria, ci tiene a precisare il sindaco che il Consiglio ha chiamato solo a esprimere un parere appunto sulla pubblica utilità dell'intervento, non tanto sul farlo meno. E giustamente Albi risponde: parliamo di aria fritta perché è chiaro che una volta che verrà approvata la delibera sarà solo una revoca a poter annullare questo progetto. Qua parte un pochino un ping pong, il sindaco dice no, non è vero, quell'altro dice sì, è vero, quindi un pochino non se ne viene a capo. E appunto Albi dice questo sarebbe un pericoloso precedente che renderebbe realizzabile qualunque intervento sul territorio. Questo è un discorso interessante che si può applicare a tante opere, grandi e piccole che siano. E, che dire, si parla un pochino, è ancora una cosa in divenire, aspetteremo nuovi aggiornamenti. E appunto il sindaco comunque dice che appunto da parte dei consiglieri di minoranza sono stati sollevati dei dubbi e quindi verrà incaricato un ingegnere competente in strutture che verificherà l'opera, ma il parere poi personale che mi viene da dire è appunto, guardando questa foto, l'utilità effettivamente di andare a piazzare un orribile ascensore del genere in una piazza che sicuramente sarà bellissima, non ho presente ma ci credo. E andare a ficcare un ascensore del genere per due piani mi sembra un pochino...
E non ci vuole l'ingegnere.
Non penso che appunto sia una questione di ingegneria strutturale né tantomeno di pubblica utilità, ma quanto proprio di... no, anzi, è proprio una questione di pubblica utilità.
E ieri è stata una mattinata movimentata in quel di Nogara, perché c'è stata una fuga di un'asinella che correva per le strade del paese, che si è poi mobilitato prima via social, poi chiamando le autorità per cercare di fermarla. Quindi fuga di un'asinella presa dai carabinieri. Questo è il titolo dell'articolo.
Pensavo degli youtubers, scusa.
No, gli youtubers hanno solo lanciato l'allarme quando poco dopo le 10 si è vista correre per il paese questa asinella, che probabilmente è fuggita da qualche parte, dice il giornale, sì. Sulla traccia dell'asinella appunto si sono messi i carabinieri, una pattuglia della polizia locale, più alcuni volontari della Lega per la Difesa del Cane di Nogara. L'animale ha vagato quasi per un'ora per il paese, poi ha invocato la regionale 10, correndo di gran passo verso Bonferraro di Sorgà, dove è stato infine bloccato e messo in salvo dai carabinieri. E quello che poi è successo sul posto, sono intervenuti quelli dell'URSS 9 Scaligera, che hanno riscontrato la mancanza di microchip e un paio di ferite dell'animale che probabilmente si è fatta, dicono anche qua, durante la fuga. Gli zoccoli dicono che si vede che non sono stati tagliati da tanto tempo, e quindi c'è ancora la ricerca del proprietario,
un asinello abusivo,
che verrà denunciato per maltrattamento di animali, o verrà denunciato forse direttamente l'asinello. Se non si trova il proprietario, denunciano direttamente l'asinello.
Ah sì, beh, mi sembra giusto, comunque disturbo del suolo pubblico.
Non si era fermato lo stop e non aveva la targa. Comunque potrebbe essere una nuova barzelletta sui carabinieri. C'è un asino in fuga e becca una pattuglia di carabinieri, e qualcuno dice: guarda lì, un asino, ma quale? Quello in divisa.
The night shift. He lies in bed all day. He never...
E siamo arrivati all'ultimo articolo, purtroppo, una puntata un po' rapidizzata. No, mi fanno cenno che non siamo proprio alla fine.
Non siamo rapidi. Ci piacciono i tempi un po' più calmi. Siamo fatti così e sappiamo che ci volete bene per quello.
Ma siamo ad ogni modo all'ultimo articolo, l'articolo che tutti voi aspettavate, l'articolo sul giornale che tutti voi ogni giorno leggete, agognate e sperate di comprarvi l'abbonamento. Parliamo di gente, ragazzi.
E che gente!
L'articolone, il mulino bianco chiude perché è finito in rosso.
Badababum.
La battutona dell'articolista di gente sul fatto, il fatto che il mulino bianco, appunto, non l'azienda surrogata di Barilla, ma il mulino bianco vero, il vero
o falso
in sé mulino bianco, vale a dire il mulino che rappresenta effettivamente il mulino bianco e tutta l'immagine che ne consegue.
Dove fanno le pubblicità?
Il mulino dove fanno la pubblicità più amata. Gli italiani nel weekend facevano la coda per visitarlo. È stato per anni lì il set e ora è stato pignorato e andrà all'asta il 1 ottobre, al prezzo di partenza di poco più di 1 milione di euro, ma sui prezzi torneremo a breve. Cosa è successo? Non si capisce bene in realtà, non ci spiegano bene perché è stato pignorato, non ci spiegano perché appunto se era pignorato si vede che c'era qualche problemino dietro alla base, qualcosa deve essere successo, anche se hanno girato fior di pubblicità. Uno spot in onda dall'85 al 91 ha ripetuto nella TV il rassicurante slogan «Dove c'è Barilla c'è casa». Ma l'edificio di quella pubblicità non è più il luogo di serene certezze. Esso stesso è in crisi. Mauro Pagani qua l'articolista ci dà veramente dei momenti di
quasi
emozione,
una metafora della società in questo momento, diciamo il mulino del Mulino Bianco che si tinge di rosso,
cioè. Esatto, il rosso della bancarotta che tinge le bianche macine, le bianche ruote del mulino. Ci spiega poi anche l'articolista con una perizia veramente incredibile dove andare a reperire la documentazione, ci dà il sito, ci dice cliccate lì, poi cliccate là, aprirà il riquadro, scrivete numero 36 e cliccate e infine pigiate su cerca. Di quanto si parla? Il prezzo di base dell'asta è di 1.168.000 euro e, badate bene, 18 centesimi, e l'offerta minima è di 831.000 euro e 89 centesimi. E affrettatevi ragazzi, perché il termine per presentare appunto la propria proposta di acquisto è entro mezzogiorno del 30 settembre. Se cercate l'articolo su Gente sicuramente troverete anche appunto questa guida di come andare a piazzare la vostra offerta. Insomma, questo mulino di Chiusdino, che ha anche una storia anche abbastanza lunga, è stato fondato, è stato costruito nel 1200, e, insomma, ha avuto una storia anche più recentemente come agriturismo, e successivamente però è stato scelto appunto dalla Mulino Bianco appunto come punto chiave per i set delle pubblicità e anche per appunto i loghi anche sui pacchi.
Funzionava un po' meglio della catena in fabbrica, poi.
Sicuramente.
Ma, scusa, io non ho capito, ma quindi come farà il Mulino Bianco a fare i suoi prodotti adesso che non c'è più il mulino?
Questo è un bel problema. Probabilmente avranno un altro appalto per costruire un mulino identico, bianco, e riportare sulla retta via la produzione. Ma l'articolo si focalizza in realtà su altro, su cose appunto un pochino più da Gente, giustamente, per carità, è il primo giornale italiano. A creargli un look da favola, parlando appunto del mulino, che si chiama Mulino delle Pile, fu Gianni 40. Direte voi, chi è Gianni 40? Mai sentito prima, io effettivamente, ma è un personaggio effettivamente illustre, premio Oscar nell'85 per la scenografia incredibile del film Camera con vista, veramente consigliato tra l'altro con Jeremy Irons e Helena Bonham Carter, veramente un filmone. Questo qua ha fatto appunto, ha colorato di bianco i muri, ha fatto una breve deviazione di un rigagnolo perché lambisse il mulino in modo da fare sì proprio una scenografia incredibile. E pensate, gli spot sono stati diretti almeno originariamente da Giuseppe Tornatore con musiche di Ennio Morricone, veramente comunque una skei spesi in effetti con le maestranze. E poi ovviamente quasi tutto uno sbrodolamento su quanto il marchio e gli spot rappresentino questa fantomatica vita idilliaca dove tutti sono sempre sereni, lavorano bene, i bambini sono bravi, a colazione si sta tutti insieme felici, insomma. E un'altra cosa interessante appunto è che il sabato e la domenica quella strada si riempiva sempre di auto in coda per andare a raggiungere ad ammirare il mulino, quasi una Lourdes della zona, veramente un posto incredibile.
E meno male
che Antonio Banderas non ha girato le pubblicità al Mulino delle Pile, se no sai che coda, sai che afflusso. E qua veniamo al fulcro anche. Come farà la Mulino Bianco a proseguire con quelle splendide pubblicità d'autore e ad andare avanti? Qua ci tengono a precisarci appunto che Antonio Banderas, come sostanzialmente tutto il resto del cast, non ha girato in quel mulino, bensì in uno studio di posa dove dopo è stato appunto col montaggio fatto in modo che sembrasse l'interno di quel mulino.
Ormai si fa tutto con la tecnologia.
La tecnologia. Un'altra chicchetta incredibile veramente in questo articolo di 3 pagine, tutto figure, interessante davvero. L'aiutante speciale di Antonio Banderas era la gallina Rosita, che suggeriva,
indimenticabile,
dimenticata, che suggeriva al suo socio le ricette. E qui la chicchetta, appunto, alcuni ambientalisti ai tempi, pare, a quanto dice l'articolista, insorsero contro lo sfruttamento dell'animale, non sapendo in realtà che Rosita altro che non era che un robottino, non una gallina vera, così un pochino la chicca anche sulla gallina Rosita. Che dire, vorrebbe dire questa chiusura del mulino che a scomparire sarebbe soltanto il magico mulino bianco che ci ha fatto tanto sognare? No, il mulino bianco continuerà a battere nei vostri cuori e a macinare il grano per voi.
Purtroppo, perché nella sua c'è un altro mulino che se n'è andato. Un altro mulino che sì, poco bianco, è il mulino occupato a Lugano, che è stato sgomberato per la seconda volta nella storia. Insomma, questa occupazione che durava comunque da più di una decina d'anni, e ai noi è stato sgomberato con la forza. È stato un corteo in cui è stato occupato un altro posto, sgomberato pure quello.
Si potrebbe lanciare un po' così, magari permettetemi un provocatoriamente, ma perché non cercare di vincere con una colletta, con un crowdfunding, il mulino del storico della Mulino Bianco? Non lo so.
O se no, anche un bel viaggione e c'è un mulino sfitto, ragazzi, di Lugano, ricordiamo questo.